come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2.
Sorpreso in pigiama, la cattura in Olanda del boss Strangio, accusato della strage di Duisburg, 6 morti, una mamma al TG2, ho perso 2 figli, ora giustizia. Più aiuti a precari che perdono il lavoro. Il governo raddoppia l'indennità di disoccupazione, dimezza i tempi per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Avviato il piano casa. Prima delle 5 in condotta per lo studente indisciplinato, una sorta di ammonizione. Approvate le nuove regole. La Gelmini, restituire alla scuola la sua funzione educativa. Disperata corsa in Bangladesh per salvare le persone intrappolate in un centro commerciale. A fuoco gli ultimi piani dell'edificio, un morto e 17 feriti. Autovelox, la Cassazione dice basta all'uso scorretto. Automobilisti tratti volutamente in inganno. Va sempre segnalato almeno 400 metri prima, appena il sequestro.
Ma quante sono ancora oggi in Italia le auto blu? Argomento di cui si è discusso moltissimo negli ultimi anni, è stato un po' dimenticato. Soprattutto, cosa fanno dalla mattina alla sera le auto blu dei nostri politici? Lo scopriremo tra un attimo dopo i titoli di Studio Aperto.
Cartellino giallo per i più indisciplinati, poi scatta il 5 in condotta e la bocciatura. Al via la riforma della scuola, tornano i voti e per i meritevoli l'esame di terza media prevede la lode. Nella valutazione finale contano tutte le materie, anche la ginnastica. Interventi a sostegno dei precari, il Consiglio dei Ministri raddoppia l'indennità per chi perde il lavoro. Tempi più brevi per la cassa integrazione. Il leader del PD Franceschini attacca, dal governo nessuna risposta, basterebbe combattere l'evasione fiscale. Un nuovo sopralluogo nella casa del delitto, lo chiedono accuse e difesa nel processo a Perugia per l'omicidio di Meredith. Parla Amanda, dalla polizia atteggiamenti aggressivi e qualche scappellotto. In aula depone l'interprete, in carcere l'americana ha scritto e ricevuto 600 lettere. Addio Attici, limousine Caraibi, ecco la cella dove passerà...
18:37, 800 24 00 24. Quello che vi facciamo ascoltare fra pochi istanti è una parte di un servizio che andrà in onda durante la trasmissione Le Iene, che la redazione ci ha inviato a noi della Zanzara, questa sera su Italia 1. 40 auto blu pizzicate, beccate dalle telecamere delle Iene in fila per la Champions. Cosa significa in fila per la Champions? Le telecamere mostrano che cosa? Auto ministeriali in servizio, dunque auto ministeriali pagate con i soldi dei contribuenti, pagate da tutti noi, tutte in coda e impegnate per che cosa? Non per portare, anche evidentemente per portare i politici, i sottosegretari, magari gli assessori comunali, gli assessori regionali alla partita di calcio, ma per far ritirare i biglietti di Roma-Arsenal. Cioè a un certo punto un sottosegretario, un politico, sentiremo anche qualche nome, dice all'auto blu: scusa, io non ho il tempo di farmi mandare i biglietti, non hanno fatto in tempo, eccetera. Vai, puoi andare un attimo lì al CONI a prendere questi biglietti.
C'è anche chi fa nomi e cognomi.
Chi avremo in tribuna stasera?
Sottosegretario Pasquale Viespoli, sottosegretario del Ministero del Lavoro.
Ah, è lei?
No.
Infatti dicevo. Non...
E la sera allo stadio, guardate un po' chi c'è. È il sottosegretario al lavoro, Pasquale Viespoli.
Volevamo sapere un po' chi ci sarà in tribuna stasera, quindi volevo sapere per chi aveva preso i biglietti.
Il presidente della regione.
Senta, ha preso i biglietti solo per...
Solo per... Ce n'è uno solo, se vuole io lo faccio vedere.
Lui? Ma posso vederlo veramente?
Il biglietto? No, per fargli vedere che è uno solo, lui stava a piedi.
L'autista va a piedi, ma la sera allo stadio, guardate un po' chi c'è, ma il presidente della regione Lazio, Piero Marrazzo.
Alcuni dei nomi usciti fuori questa sera dunque alle Iene, questo servizio sulle auto blu in fila per prendere i biglietti della Champions, inviate lì a nostre spese davanti agli uffici del CONI, perché insomma Evidentemente qualcuno era troppo impegnato, non funzionano le poste, non funzionano gli spedizionieri, non lo so, non funzionano quelli delle consegne veloci, ma insomma le auto blu inviate per prendere i biglietti ai politici per andarsi a vedere la partita. 800 24 00 24 per chiamarci. La questione dei pianisti che ritorna, vi diciamo, ieri due episodi, nonostante il dispositivo elettronico messo in piedi è costato un sacco di quattrini da parte del presidente Fini. Sentirete in queste voci, c'erano due ospiti questa mattina, Mattino 24 condotto da Alessandro Milan, Elio Belcastro prima, Movimento per le Autonomie, MPA di Lombardo, che dice: io stavo facendo la pipì, proprio così, facevo la pipì e allora un collega ha votato per me.
Anche i parlamentari fanno la pipì. Ecco, io sono andato a fare la pipì durante una delle votazioni. Ora, essere definiti pianisti, no, per questa cosa qua, a me sembra davvero un'assurdità. No, perché si fa il pianista? Si fa o per fregarsi la diaria, e in questo caso un voto non avrebbe comportato alcun cambiamento sulla diaria, oppure per far modificare quelle che sono le volontà del Parlamento, e anche in questo caso non mi pare. Io ricordo di essere mancato a sì e no 50 secondi dall'aula, perché l'ho fatto pure in fretta sta cosa. Se in questo frangente c'è stato un voto che io non ho potuto fare, l'ho fatto...
Beh, ho capito, anche se uno va a fare la pipì evidentemente non vota l'altro per te, non è che sia giustificato il fatto che uno vota per chi è assente solamente per il fatto che è dovuto andare in bagno. Ma il caso più clamoroso è quello di Guido Dussin della Lega, il quale ammette tranquillamente, anzi chiede anche venia, chiede perdono in qualche modo, si arrende di fronte all'evidenza, ha votato per Salvini, altro deputato della Lega, perché poi si votano tra di loro la Lega, l'MPA, cioè non è che qualcuno della Lega magari vota per l'MPA oppure qualcuno del centro-sinistra per il centro-destra, evidentemente. Quindi dice Dussin, ho fatto un paio di voti in un paio di votazioni per Salvini.
Matteo era lì in aula, poi un voto, un paio di voti li ho fatti perché ero lì a fianco e ho sbagliato. Mea culpa, e devo... E chiedo scusa a Matteo di quello che ho fatto, perché poi è creato solo un casino. Dalla prossima settimana non si ripeterà più, e quindi chiedo scusa a tutti quanti e vi ringrazio per questa opportunità che mi date di redimermi già in diretta.
Redimermi in diretta. Bene, 800 24 00 24, almeno c'è qualcuno che si espone, parla e dice sì, ho sbagliato a votare per un altro deputato. Fini, peraltro, il presidente della Camera era stato molto duro a porta nella registrazione di ieri pomeriggio, nella puntata poi andata in onda ieri sera, appunto contro i pianisti, sentitelo.
Poiché nessuno è stato condannato a fare il deputato, anzi sono molti coloro che hanno chiesto, implorato, fatto tutto quel che potevano per fare il deputato, poiché, diciamolo francamente, il deputato non è un cittadino che ha problemi ad arrivare alla fine del mese, poiché il lavoro del parlamentare è sostanzialmente da martedì a giovedì sera, ma possibile che i miei colleghi non capiscano che l'immagine, non una volta ogni tanto, ma l'immagine ripetuta di deputati che votavano come i polipi per due o tre colleghi, ma non perché quei colleghi erano momentaneamente andati in bagno, capiterà anche quello, ma perché quei colleghi non c'erano e, lo dico, non essendo presenti rischiavano di non avere la diaria. È possibile che i miei colleghi non capiscano che se vogliamo difendere la credibilità delle istituzioni dobbiamo stroncare fenomeni di malcostume, di immoralità pubblica?
Evidentemente non lo capiscono, c'è qualcuno che continua a non capirlo. I leader della politica ogni tanto si azzuffano su cose inutili, per esempio sulle definizioni. Berlusconi ieri, durante la premiazione come politico dell'anno da parte del quotidiano Riformista, ha dato questa definizione di Franceschini: è un politico catto comunista.
Il fatto che adesso il PD abbia un leader catto comunista è qualcosa di imprevisto, francamente, e anche
imprevisto da lei?
Sì, per me è imprevisto, perché pensavo che ci fosse una preminenza della sinistra e non del catto comunismo, che ancora non ho ben chiaro a quali principi, a quali tradizioni si riferisca.
Replica di Franceschini: allora, se è così, Berlusconi invece è un leader clerico fascista.
È un'offesa che veniva utilizzata nei confronti dei cattolici progressisti fin da prima che io nascessi. E vorrei che il consulente di storia del movimento cattolico di Berlusconi gli spiegasse che tecnicamente lui è un clerico fascista.
Bene, viva, tutto nell'interesse degli italiani e tutto soprattutto nel dibattito, nell'interesse di un dibattito politico vivo sulle cose concrete. E con noi Giulietto Chiesa, europarlamentare, giornalista, scrittore. Buonasera Chiesa.
Buonasera.
Allora, una delle notizie del giorno che abbiamo sentito anche prima nei titoli dei telegiornali è che per la vicenda dello stupro della Caffarella il GIP non ha convalidato il fermo, però uno dei due romeni, Loios, detto il biondino in queste definizioni ormai super abusate da parte della stampa, resterà in carcere. Il giudice ha negato la legittimità del fermo per calunnia contro il suo connazionale, per il romeno accusato dello stupro del parco della Caffarella, ma ha deciso che rimarrà in carcere per aver denunciato violenze da parte degli investigatori di Bucarest. Ora lei, Chiesa, oggi ha cercato di visitare, come è diritto di ogni parlamentare, i due romeni nel carcere di Regina Coeli. Che cosa è accaduto?
È accaduto che sono stato fermato dalla direzione del carcere, due funzionari, un signore, un uomo e una donna, mi hanno prima chiesto i documenti, io ho esibito, poi mi è stato detto che io non avevo diritto di intervenire, gli ho fatto presente che invece esiste una legge che è la 354 del 1975 che inequivocabilmente concede questo diritto a tutti gli eletti popolari, incluso un consigliere regionale, che possono andare a vedere senza preavviso. A questo punto mi è stato detto: ma lei può vedere l'edificio? Ma come? Io dico: sono venuto per parlare con due detenuti per sapere che cosa sta succedendo, cosa pensano e se vogliono dire qualche cosa direttamente a me. Finalmente mi hanno fatto aspettare, tutto compreso, più di un'ora e 45, hanno chiesto i documenti ai miei accompagnatori, tra cui un interprete, perché è noto che uno dei due non è in grado di parlare l'italiano. Mi è stato detto che in cambio dell'interprete me ne avrebbero dato loro uno che sarebbe stato un recluso, cioè insomma è un
voto. Ma alla fine cosa è successo?
Alla fine è successo che, siccome non veniva nessuno a farmi entrare, io sono uscito e ho parlato con i giornalisti che stavano fuori e gli ho detto che sono stato impedito, cosa che in effetti è avvenuto, perché siccome la legge prevede che io possa entrare senza preavviso, se mi fanno aspettare un'ora e mezza, come lei capisce, in un'ora e mezza si può mettere a posto qualunque cosa.
No, certo, certo, non è più una visita per controllare, non diventa più una visita.
Viene fermato per un'ora e mezza. Cioè,
però mi scusi Chiesa, nei giorni scorsi altri parlamentari italiani, eccetera, hanno visitato senza nessun tipo di problema ma le celle o la cella dove sono i due romeni. Cosa c'è di diverso? Perché questo ostacolo, questi ostacoli che le hanno messo alla sua visita?
Alla mia impressione, io non so, non ho idea, siccome forse sono particolarmente scomodo, non lo so, forse non mi voglio avventurare in interpretazioni. Non sapevo neanche che ci fossero già state altre visite che hanno preceduto la mia. Io mi sono mosso in totale indipendenza,
sì, no, certo.
Quindi non avevo il background, non immaginavo assolutamente, infatti sono rimasto molto sorpreso. Non so che cosa sia accaduto, a meno che non sia la cosa che mi pare più evidente di tutte, cioè che tutta questa cosa si sta sgonfiando, perché nell'ansia e nella frenesia di voler aumentare questo discorso, accentuare spasmodicamente questo discorso sulla sicurezza, non si sia voluto spingere troppo il piede sull'acceleratore, cercando il primo capro espiatorio che capitava sotto mano e gettandolo in pasto all'opinione pubblica. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che trovo assolutamente scandaloso il fatto che coloro che hanno interrogato queste due persone hanno poi dato un filmato a una delle trasmissioni di punta della RAI, Radio Televisione Italiana.
Sì, porta a porta.
Siamo all'inciviltà totale, e una delle cose che un magistrato dovrebbe fare, senza che qualcuno glielo dica, perché fino ad ora esiste l'iniziativa di legge, bisognerebbe sapere chi è che ha dato questi materiali al signor Bruno Vespa e se questi materiali sono stati comprati o venduti. Questo si può accertare molto
in fretta. Comprati e venduti non credo, sarebbe incredibile. Comunque, no, certamente oggi anche il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia hanno protestato per la diffusione di questo video durante la trasmissione Porta a Porta, dicendo non è che si fanno i processi in televisione.
Sono lieto, ma bisognerebbe comunque accertare chi ha filmato e chi ha dato in mano alla televisione italiana questo materiale, qualcuno lo deve pure aver fatto.
No, certo, il filmato credo che sia stato fatto per questioni investigative dentro il luogo dove si verificano, dove si fanno gli interrogatori, e questo è anche a garanzia di chi viene interrogato. Le voglio oggi ho letto un titolo molto bello sulla Stampa, che è il giornale su cui lei scrive, due stupri e due misure. Uno specializzando del Policlinico di Messina ieri ha compiuto una violenza sessuale su un quindicenne che ha accompagnato la madre in ospedale. La procura gli ha concesso gli arresti domiciliari e soprattutto non ha reso note le sue generalità. È un maggiorenne, naturalmente, ha 32 anni. Riservatezza giustificata da comprensibile garantismo, visto che l'indagato potrebbe poi risultare innocente. Due romeni sono finiti in carcere a Roma il 18 marzo per lo stupro di una 14enne nel Parco della Caffarella. I nomi con le foto dati in una conferenza stampa sono finiti su tutti i giornali. I siti web e i TG hanno trasmesso l'interrogatorio videoregistrato di uno di loro. Fulvio Milone, io credo che il titolo "Due stupri e due misure", Raz resta in carcere, domiciliare un italiano che sevizia un ragazzo, sia invece un modo certamente coraggioso, ma in qualche modo significativo di presentare, no, le due vicende.
Beh, assolutamente sbalorditivo. Credo che una cosa del genere sia il segno di una inciviltà galoppante, perché questa è una questione che riguarda anche la stampa di informazione. Come si può appunto trattare con questi due pesi e due misure questi problemi? È palese che una parte dell'informazione si è piegata alla spinta per questa esasperazione del processo anti-stranieri, e quindi si pigliano i rom, che sono i più deboli di tutti, per colpire loro, e quindi questa spinta di fatto che sta diventando xenofoba, lo vogliamo dire, le parole hanno il loro significato preciso.
Qui credo che sia però più un problema del modo in cui gli investigatori hanno presentato la vicenda dei romeni. Anche da parte di chi ha fatto le indagini è venuta fuori forse c'è stata una fretta eccessiva, eccetera. Non credo che poi ci sia stata una disposizione da parte della politica per dire sì, troviamo subito questi qua e gettiamo l'impasto alla gente, no?
Ma il contesto però dice molto, cioè non è che non è che cose di questo genere si sono fatte sempre in Italia, se si fanno è perché il clima si è creato, e questo clima a mio giudizio è stato creato anche dai comportamenti del governo. Ci sono tutta una serie di misure, di cattiverie, di dichiarazioni di membri del governo, come lei sa meglio di me, ci sono partiti che hanno fatto di questo la loro fortuna, stimolando gli istinti più bestiali.
E dunque di fronte a uno stupro e di fronte alla possibilità che due romeni possono essere colpevoli, insomma c'è stata troppa fretta nel presentarli, nel darli in pasto alla gente, secondo
me. Troppo comodo, fantasticamente comodo.
Grazie a Giulietto Chiesa di essere stato con noi. 18:54, Alfonso, provincia di Pesaro, buonasera.
Salve.
Dica.
Salve. Volevo fare una considerazione, anzi più di una considerazione sulla vergogna per il nostro paese del voto dei pianisti. A parte sì, ecco, la vergogna che portano al nostro paese, la considerazione principale che bisogna fare secondo me è questa: dobbiamo tener conto che in ogni aspetto della nostra vita in Italia, nella politica, ci sono persone come i pianisti che di fronte ad un'occasione di poter, come dire, rubare la fiducia degli italiani, ecco, di fronte a queste occasioni cadono come delle pere cotte. Allora questi qui che pretendono di essere i nostri leader, le nostre guide, come possiamo fidarci di loro se non sono capaci di governare loro stessi? Perché di fronte alla prima occasione che hanno di votare per il vicino, ecco, ci cascano come
guarda Alfonso, io penso che però questo
l'altro giorno parlava della dignità. Non è giusto fare di tutto nel buon fascio, ma la dignità secondo me se la sono messa sotto i piedi da un bel
però mi scusi Alfonso, a parte che in questo caso si parla di due persone, dunque il fenomeno il fenomeno di massa sembra rientrato per alcune regole che sono state introdotte, anche perché poi se ne parla e si viene subito presentati come dei mostri, e evidentemente qualcuno è più attento, no, a commettere degli errori. Uno ha messo l'errore, l'altro che è quello per cui che è andato in bagno ha detto: beh, insomma, sono andato in bagno, ho partecipato a tutte le votazioni, che c'è di male se una volta qualcun altro, un mio collega, ha votato per me. La ringrazio. Stefano D'Asti, buonasera.
Buonasera.
Stefano, cosa succede alla sua radio?
Pronto? Pronto?
Dica Stefano, dica.
Ah, buonasera, ascolti, niente, solo due domande volevo fare riguardo ai pianisti, cioè sono punibili penalmente o no? Ma lo chiedo per questo.
Ma
cioè,
no, ma che c'entra, faccio... che c'entra il penale, Stefano?
No,
qui...
no, 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 un attimo, se io vado a un'assemblea condominiale e sì, falso la votazione, io sono punibile penalmente. Questi, se la giustificazione è che si è alzato a andare in bagno o cosa... Ma siamo al ridicolo.
Sì, cioè, Stefano, siamo... mi scusi, sarebbe molto popolare e comodo per me dire sì, perseguiamoli penalmente, che paghino in carcere, buttiamo anche la chiave, ma non ha nessun senso una cosa di questo tipo. È che di fronte a cose del genere bisognerebbe togliere innanzitutto la diaria, prendere qualche... fare qualche cosa di concreto, ce lo diceva l'altro giorno qualche deputato che è intervenuto e che non vuole rilasciare le impronte. Insomma, si deve essere duri, naturalmente nell'ambito dei regolamenti parlamentari. I tribunali credo non c'entrino niente. TG3, titoli.
Sì del governo al pacchetto di aiuti ai precari, nessuna decisione sulla casa. Conti pubblici, cresce il debito, entrate fiscali in calo. Tremonti propone sulle banche, potrebbe vigilare la BCE, rilancia il controllo dei prefetti sul credito. Banca Italia, collaboreremo. Franceschini, non tocchiamo l'autonomia di Banca Italia, assurda la vigilanza dei prefetti, dubbi anche da Bossi e Casini. Arrestato il boss Giovanni Strangio, si era nascosto ad Amsterdam, era ricercato per la strage di Duisburg, in cui furono uccisi 6 italiani. La cassa integrazione alla Fiat di Termini Imerese manda in crisi anche le aziende dell'indotto e del territorio. I lavoratori viviamo alla giornata. Il 5 in condotta farà media, conferma il ministro Gelmini, ma per avere l'insufficienza prima ci dovrà essere una sanzione disciplinare. Al ritmo di tango nella Patagonia argentina, tra le cime delle Ande, l'ottavo raduno mondiale dedicato alla danza nata a Buenos Aires.
Bene, andiamo subito a sentire anche i titoli di Sky.
Precari, varate nuove misure, raddoppia l'indennità per i collaboratori a progetto.
Dall'opposizione immediata bocciatura, sono solo aiutini, dice Bersani.
Vigilanza sulle banche, scontro a distanza fra Tremonti e il governatore Draghi.
Preso ad Amsterdam, il killer di Duisburg aveva con sé 1 milione di euro.
Stupro Caffarella, Loios resta in carcere per calunnia alla polizia rumena.
Delitto Meredith, Amanda accusa, sono stata picchiata dagli inquirenti.
Garlasco parla alla difesa, il capo di imputazione è privo di elementi essenziali.
Trattative per l'italiano rapito in Darfur, localizzato il luogo dove è detenuto.
Gli autovelox vanno segnalati 400 metri prima, lo stabilisce la Cassazione.
Lite in casa Juventus, Ranieri duro con Trezeguet, parla come un bambino viziato.
Bene, 800240024 e insomma la canzone del giorno potrebbe essere questa.
44 gatti che fa 6 con 2, si mirano con batti che fa 6 con 2, coi baffi allineati che fa 6 con 2, le cose torcine.
40 auto blu anche lì in fila, in servizio, sorprese dalle Iene mentre ritirano i biglietti per la partita Roma-Arsenal. Ricordiamo che le auto blu, che in Italia sono tantissime, secondo gli ultimi dati più di 600.000, un numero di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altra democrazia occidentale, sono sempre macchine pagate con i soldi pubblici e dovrebbero servire, insomma, soprattutto per interessi più generali, per interessi statali. Ora, andare a prendere i biglietti di una partita di pallone dovrebbe essere una cosa che ognuno si sbriga per sé, attraverso parenti, amici, un Pony Express, spedizioni, oppure se li fa mandare dal CONI o da chiunque altro. Si possono, no, secondo me no, utilizzare le auto blu pagate dai cittadini?
C'è anche chi fa nomi e cognomi.
Chi avremo in tribuna stasera?
Sottosegretario Pasquale Viespoli, sottosegretario del Ministero del Lavoro.
Ah, è lei?
No.
Infatti dicevo, non...
E la sera allo stadio, guardate un po' chi c'è. È il sottosegretario al lavoro, Pasquale Viespoli.
Volevamo sapere un po' chi ci sarà in tribuna stasera, quindi volevo sapere per chi aveva preso i biglietti.
Il Presidente della Regione.
Senta, ha preso i biglietti solo per...
Solo per... Ce n'è uno solo, se vuole lo faccio vedere.
Lui? Ma posso vederlo veramente?
Il biglietto? No, per fargli vedere che è uno solo, la lui stava a piedi.
L'autista va a piedi, ma la sera allo stadio guardate un po' chi c'è. Ma il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo.
607.918 sono le automobili di rappresentanza intestate al Parlamento, Governo, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, enti pubblici, ASD, procure, società senza scopo di lucro, aziende miste, partecipate, varie. Secondo i dati di contribuenti.it che li ha diffusi a dicembre dell'anno scorso. Per sistemare la flotta di queste auto servirebbe un'area estesa come 1.065 campi di calcio e per dare una lavata al parabrezza 11 milioni di metri cubi d'acqua.
Arrivano al CONI il giorno della partita. Servizio di Stato, Senato della Repubblica 2008, lampeggiante paletta, paletta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ancora Camera dei Deputati, ma 15ª legislatura, paletta Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio, Galleria Alberto Sordi. Alla fine, in 6 ore davanti al CONI, abbiamo contato più di 40 auto blu venute a ritirare i biglietti per la partita. Di tutte ci siamo appuntati scrupolosamente modello e targa. Nel caso il ministro Brunetta volesse davvero intervenire anche contro gli sprechi dei suoi colleghi. Ministro, se ci sei, batti un colpo.
Le Iene questa sera con il servizio sui biglietti, anzi sulle auto blu utilizzate per andare a prendere i biglietti. Andiamo ancora in tema di casta con i pianisti che sopravvivono, due dopo l'introduzione, almeno due quelli pizzicati, dopo l'introduzione del voto elettronico da parte di Gianfranco Fini, presidente della Camera. Partiamo con la Lega, Guido Dussin, che dice sì, sono io, mi confesso, ho votato al posto di Salvini ben due volte.
Matteo Renzi in aula, poi un voto, un paio di voti li ho fatti perché ero lì a fianco e ho sbagliato. Mea culpa e devo chiedere scusa a Matteo di quello che ho fatto, perché poi è creato solo un casino. Dalla prossima settimana non si ripeterà più e quindi chiedo scusa a tutti quanti e vi ringrazio per questa opportunità che mi date di redimermi già in diretta. E...
Redimermi in diretta, bellissimo. Un altro Elio Belcastro, Movimento per le Autonomie, il quale dice: un collega ha votato per me, io ero andato a fare la pipì.
Anche i parlamentari fanno la pipì. Ecco, io sono andato a fare la pipì durante una delle votazioni. Ora, essere definiti pianisti, no, per questa cosa qua a me sembra davvero un'assurdità. No, perché si fa il pianista? Si fa o per fregarsi la diaria, e in questo caso un voto non avrebbe comportato alcun cambiamento sulla diaria, oppure per far modificare quelle che sono le volontà del Parlamento. E anche in questo caso non mi pare... Io ricordo di essere mancato a sì e no 50 secondi dall'aula, perché l'ho fatto pure in fretta sta cosa. Se in questo frangente c'è stato un voto che io non ho potuto fare, l'ho fatto...
Bene, queste le spiegazioni, fate voi, giudicate voi, 800 24 00 24, ma ci sono politici in ascesa, politici sulla cresta dell'onda in questo momento. Uno di questi è certamente il candidato sindaco del Partito Democratico Renzi, Matteo Renzi, che è attualmente presidente della provincia di Firenze. Super intervistato, super ricercato, c'è un servizio anche di Vittorio Zincone, un'intervista di Vittorio Zincone sul magazine del Corriere della Sera, ospite in tantissime trasmissioni, lui ci va, si offre, non dice di no a nessuno, parla a ruota libera, parla con una certa libertà anche del Partito Democratico, il suo Partito Democratico, e dice: Berlusconi al governo per colpa nostra.
A me piacerebbe un partito che non si mette d'accordo prima di fare le primarie per dire vince lui o vince lui e poi il giorno dopo inizia a litigare.
Prima combatte,
ma
poi...
Ma litighiamo per benino fino in fondo, fino all'ultimo giorno delle primarie. Poi però marciamo uniti. Cioè la fregatura di oggi è che il PD fino al giorno prima sono tutti d'accordo, tutti insieme, tutti uniti. Poi quando si fanno le primarie si inizia a litigare. Identicasi per il governo. Tutti d'accordo, tutti d'accordo, tutti d'accordo. Siamo stati 2 anni al governo a litigare perché... Ora c'è Berlusconi, no, al governo. Ma chi ce l'ha mandato Berlusconi al governo? Sicuramente gli italiani, è ovvio.
Certo.
Ma abbiamo
un buon contributo
dopo...
anche di quelli che stanno nel Partito Democratico, insomma, indubbiamente.
Dopo 2 anni di governo abbiamo fallito noi. Cioè siamo andati a casa per le nostre divisioni. Io sogno un partito che è in grado di vincere, che è in grado di tornare ad essere un partito in cui, come dire, il centro-sinistra è felice e contento di governare questo paese, cosa che ultimamente non ha dato propriamente l'impressione.
A me questo Renzi certamente è uno è un personaggio particolare, ogni tanto sembra che ci sia solo lui, che quello che è successo prima è tutto sbagliato, è tutto da cancellare. Però insomma, a me piace come tipo, il modo in cui si presenta, quello che dice. Ascoltate su Beppe Grillo: se avessi dato retta a quelli che non volevano l'inceneritore in provincia di Firenze, saremmo sommersi dalla mondezza.
Se avessi dato retta a quelli che dicono che il termovalorizzatore fa male, ai comitati e ai fan di Beppe Grillo, saremmo stati nella stessa identica situazione con non Napoli ma Via dei Calzaioli, invasa da quella che non si chiamava Monnezza ma Sudisciume, perché da noi
quindi
si chiama
praticamente
Sudisciume. Io ho detto che
Presidente,
se fosse successo a me io mi sarei dimesso, ho detto questo, sì.
Questo a proposito di Bassolino, secondo lui si doveva dimettere. E poi sulle proposte di Franceschini, l'assegno per i disoccupati e una tantum per i ricchi, è molto critico, sentite.
È d'accordo con questa proposta dell'assegno che fa Franceschini? Le piace questa?
No, a me non convince molto, però dico che finalmente il PD fa alcune proposte nel merito e smette di uscire dal dibattito. Per
è quella
sei
dell'una
mesi
tantum,
abbiamo parlato solo.
È quella dell'una tantum che ho citato io, le piace o no?
Secondo me oggi noi dobbiamo essere capaci di dire che quella lì come numeri non incide, perché se lei guarda il numero delle persone che potrebbero essere interessate, un numero di persone che non porta un gettito significativo.
Certo, perché sono quelle che dichiarano quello
sono
che
vuole. Allora il problema è l'evasione, ragazzi. Il problema è l'evasione fiscale.
Gli italiani più ricchi.
Siamo arrivati dunque all'evasione fiscale, però restiamo sulla proposta di Franceschini di tassare i super ricchi, perché Berlusconi l'ha definita elemosina. Curiosamente, la stessa definizione, ha utilizzato lo stesso termine elemosina, del segretario di Rifondazione Comunista Ferrero Berlusconi.
È una ricetta sbagliata, secondo il parere della dottrina tradizionale dell'economia liberale. Non è con quello, con una, diciamo così, elemosina ai meno fortunati che si risolve il problema.
Questo Berlusconi che ogni tanto si ricorda dei padri della filosofia liberale, questo ha detto, mi sembra, delle teorie economiche liberali. A proposito sempre della una tantum per i ricchi, Dario Di Vico, che è vice direttore del Corriere della Sera, versus Piero Sansonetti, che come sapete è stato direttore di Liberazione. Secondo Di Vico è un accanimento nei confronti di chi ha lo 0,5% dello 0,5% di contribuenti che hanno un reddito superiore ai 120.000 euro. Sentite.
Noi stiamo parlando di una platea di evasori illimitata, enorme, non bastano tutti gli stati d'Italia ad ospitarli, e poi si va ad accanire su quello 0,50
di accanimento per uno che guadagna 125.000 euro all'anno, credo 20-30 euro d'aumento, non è proprio no, accanimento. Se facciamo i conti saranno 20-30 euro per uno che sta su 125.000. Accanimento
scusami,
mi pare eccessivo.
Intanto, andando a spulciare tra gli archivi, l'Italia primatista mondiale per il numero di auto blu, staccando nettamente in classifica gli Stati Uniti 75.000, Francia 64.000, Regno Unito 55.000, Germania 53.000, Turchia 52.000, Spagna 42.000, Giappone 31.000 e Grecia 30.000. In Italia 607.918. Bisogna controllare bene questo dato, perché si riferisce a tantissime entità, tantissimi organismi, però certamente una differenza rispetto ad altri paesi c'è sicuramente. Qualche ascoltatore, secondo me giustamente, sostiene che 600.000 auto sia impossibile, date cifre serie prima di fare arrabbiare gli italiani. Simone, un altro ancora: ma le pare possibile, contando i turni significherebbe che in Italia un lavoratore su 20 fa l'autista di auto blu, ma di che parliamo? Ma che dati sono? Non credo che la proporzione fossero anche 600.000 sia di un lavoratore su 20 che fa l'autista di auto blu, però certo anche a me 600.000 auto blu mi sembra eccessivo. C'era un'altra notizia interessante che ho trovato sempre negli archivi a proposito di autisti. In realtà la vera casta non è tanto quella dei politici ogni tanto, come spesso si dice, ma quella dei funzionari o degli impiegati del Parlamento. La Camera dei Deputati pochi giorni fa ha riconosciuto, dopo un'annosa vertenza, il secondo livello retributivo ai suoi autisti. Porterà a 10.164 euro la retribuzione mensile lorda, dopo 35 anni di lavoro, a chi conduce l'auto blu più di 4.000 euro netti al mese. Tre autisti dell'ATAC ci vogliono per farne uno della Camera, questo scriveva Antonello Caporale su Repubblica di qualche giorno fa. 10.164 euro l'attribuzione mensile lorda dopo 35 anni di lavoro per chi conduce l'auto blu più di 4.000 euro netti al mese. Alla Camera, per carità, fare gli autisti non è che sia un lavoro da poco, è un lavoro molto faticoso, però certo gli stipendi dei funzionari parlamentari di qualsiasi livello sono incomparabilmente superiori a qualsiasi altro impiegato in Italia. Michele da Salerno, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera. Senta, il mio intervento naturalmente prende spunto da ciò che ha detto Vittorio Sgarbi a proposito di Vanna Marchi. Cioè, in realtà è giusto che Vanna Marchi non venga punita, ma dovrebbero essere puniti tutti quelli che naturalmente hanno dato credito a Vanna Marchi. E questo su Sgarbi ha perfettamente ragione, perché in tempi meno sospetti, circa 4 anni fa, si faceva una discussione. Sì?
Sì, no, ho capito, però di Sgarbi parlavamo ieri, Michele.
Sì, si parlava di ieri, però oggi naturalmente, come effetto provocante, cioè come provocazione vera e proprio, provocazione. In realtà noi stiamo adesso attualizzando la questione dei pianisti, ma i pianisti è un qualcosa di abbastanza atavico, cioè quando attualizziamo qualcosa in un momento particolare si scatenano tutti quanti dicendo che naturalmente il pianista è questo e il pianista è quell'altro. Io, essendo un garantista, difendo il pianista in questo caso.
In che senso perché... difende il pianista? Mi scusi.
Come?
Michele, in che senso difende il pianista? Perché qui c'è poco da difendere. Se uno vota per un altro, punto e basta, sbaglia. Non c'è niente, non c'è bisogno di essere garantisti in questo caso.
D'accordo, allora ascolti. Io guardo la malattia, non guardo il malato. Cioè, in questo caso... non è che qui dobbiamo fare i classici moralisti o falsi moralisti, guardiamo la realtà qual è.
In questo caso la malattia qual è, mi scusi?
Ma la malattia potrebbe essere quello che nel sistema genetico dell'italiano, fin quando io sono colpito e praticamente non colpisco mi sento offeso, però nel momento in cui ho l'opportunità di poter colpire e non essere colpito perché faccio il furbo in quel caso.
Lei dice che c'è troppo moralismo, in realtà la furbizia è di tutti, anche di quelli che accusano i pianisti. Questo non lo so, Michele, non mi diverto a fare queste analisi antropologiche sulla natura degli italiani, so solo che alla Camera votare per qualcun altro non si può fare, è una violazione delle regole del gioco, perché si alterano certamente le votazioni e il risultato delle votazioni, punto e basta. Luigi dalla provincia di Milano, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Dunque, due cose, una piccola aneddotica, l'altra un po' più seria. La prima è questa: quando Berlusconi dà del capo comunista a, come si chiama, Franceschini, probabilmente cade in un altro di quegli equivoci da cui poi deve rettificare, correggersi, eccetera, eccetera. Perché non capisco cosa abbia di catto Franceschini. Forse voleva dire criptocomunista, non catto comunista, criptocomunista. Vabbè, comunque Berlusconi avrebbe bisogno di un consulente lessicale. La seconda, più seria, è che io credo che il guaio che ha prodotto Berlusconi nella vita politica italiana, e non si tratta di piccole cose, ma si tratta di cose destinate a incidere sulle future generazioni, a lasciare una traccia, è lo svilimento, l'infangamento che lui ha fatto di tutto, a cominciare dalla politica stessa, che presso i greci era l'attività più alta per il cittadino, e che lui ha definito un insieme di gente fannullona che non ha mai lavorato un'ora di onesto lavoro in vita sua. Poi ha svilito la magistratura, ha svilito la scuola, ha svilito la cultura, ha svilito il giornalismo.
E poi che ha fatto? E poi che ha fatto? Ha ammazzato pure qualcuno?
No, sono parole. Quando dice, per esempio, mi segua, quando dice che lui ha fatto fuori 7 segretari del PD e che si appresta a fare fuori l'8° e forse anche il 9°, si pone al di sotto del livello di un qualsiasi allenatore di calcio che quando sconfigge una squadra poi ne parla bene, se non altro per non ridurre di importanza la sua stessa vittoria. Ecco, questo mi sembra grave anche come mancanza di fiuto politico.
Va bene, ho capito. Angelo, lei attribuisce a Berlusconi le peggiori nefandezze possibili. Mi sembra strano, appunto, che non sia arrivato poi all'omicidio, alla tortura, al genocidio e cose e via discorrendo. Angelo da Novara, buonasera.
Sì, pronto?
La sento, Angelo, dica pure.
Sì, buonasera. Beh, due cose velocissime. Sì. Sui pianisti volevo solo dirle che esistono i pianisti è perché esistono gli assenteisti, Quindi è vero che non si può fare, ma è anche vero che noi mandiamo in Parlamento persone che poi se ne stanno benignamente a casa e quindi si sviluppa questa professione nuova del pianista.
Magari a casa nuova, insomma, a casa nuova da qualche altra parte, no?
Però da qualche altra parte viene e non sappiamo dove, sì. Diciamo così.
No, ma Angelo, ho capito, però anche qui bisogna non fare troppa demagogia. Uno può anche assentarsi dall'aula, uno può anche essere assente per mille motivi, per missione, perché va nel proprio collegio, perché ci sono magari quel giorno delle cose da fare. Certo, un tasso di assenteismo troppo alto è sempre negativo, ma insomma accade in tutti i parlamenti. Quello che non accade è che qualcuno voti per altri.
Chiarissimo, ma sicuramente sono d'accordo con lei che è una cosa vergognosa il fatto del pianista, ma era voler mettere un po' in evidenza anche il fatto che spesso e volentieri vediamo anche le aule abbastanza vuote, quindi anche se sicuramente i nostri politici hanno molto da fare e sono assolutamente d'accordo, quindi su pianisti sono assolutamente d'accordo con lei. Sul discorso delle auto, delle 600.000 auto blu, sentivo prima dire che forse il dato è sbagliato, ma io credo che i suoi dati siano abbastanza consolidati e credibili. Poi ho sentito i 10.000 euro di alcuni autisti, ma al di là di quello la manutenzione di quell'auto, di quelle auto, credo costi almeno 10.000 euro all'anno, se non di più, il che vuol dire, se non ho sbagliato a fare i conti, 6 miliardi all'anno. Beh, se così fosse, effettivamente abbiamo già trovato una manovra economica importante per aiutare almeno in parte le problematiche che abbiamo adesso. Quindi mi collego anche al discorso di ieri, credo, di Franceschini, che ci voleva convincere che tassando i tardi...
Scusa, non ho capito il passaggio dalle auto blu a Franceschini.
Beh, Franceschini dovrebbe concentrarsi nell'andare a magari intervenire su questi argomenti che sono molto più concreti e molto più visibili. Li trovano le Iene, non le trova Franceschini. Anche perché ho sentito poco fa da un telegiornale che Franceschini ci ha dato un'altra splendida idea: andare a prendere, perché ha capito che forse non passava quella della tassazione, e quindi adesso ha scoperto che ci sono gli evasori, ma soprattutto ci indica di colpire gli evasori che accumulano e non quelli che lo fanno perché stanno morendo, che mi sembra veramente un principio da ridicolo, perché se uno è evasore comunque, anche se questa volta secondo me ha centrato il problema, nel senso che effettivamente uno dei problemi grossi in Italia è quello dell'evasione fiscale, ma di tutti, non solo di quelli che lo fanno per accumulare, ma anche di quelli che a dire di Franceschini lo fanno perché per necessità.
Va bene, la ringrazio. Gabriele da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma due parole giusto sull'affare dei pianisti. Leggevo oggi su un blog di Roberto Dadda che è tutto poi nel rispetto delle regole, perché se qualcuno va a votare alle elezioni politiche col documento di qualcun altro, falsificando la propria identità, rischia la galera, magari giustamente. In questo caso è sempre la solita storia, cioè le regole ci sono ma non vengono applicate, quindi è un po' un tollerare, magari anche riderci sopra a volte.
No, io non ho capito bene però, Gabriele, lei si auspica che non so, che ci possa essere una legislazione che mandi in galera chi vota per un altro all'interno della Camera?
No, però il mio voto a un referendum, a un'elezione, quantomeno numericamente, mi sembra conti meno di quello di un parlamentare. Il fatto che un parlamentare falsifichi il voto di un altro potrebbe avere un peso maggiore. Logico che la provocazione della galera resta una provocazione, e così è.
Sì, no, Gabriele, il problema delle sanzioni finora inesistenti per cose di questo tipo resta. Ecco, parlare di rilevanza penale, un altro ascoltatore mi ha scritto: la rilevanza penale per i cosiddetti pianisti non sembra tanto campata in aria, mi scrive Angelo. Statali e parastatali presenti avevano passato il cartellino a colleghi compiacenti, in realtà assenti in ufficio furono denunciati alla procura per truffa allo Stato. Non so, magari ipotizzabile un reato di questo tipo? Io credo proprio di no, francamente.
No, assolutamente, sono perfettamente d'accordo con lei. Però probabilmente nella gente comune l'associazione viene quasi naturale, insomma.
Ma io non so se venga naturale l'associazione, come lei dice, tra la galera per votare qualcun altro alla Camera oppure semplicemente una sanzione. Quello che è evidente è che finora le sanzioni per questo tipo di pratiche sono state praticamente inesistenti, e secondo me si poteva anche evitare si poteva evitare di introdurre questo farraginoso, secondo me, e complicatissimo strumento che è la, che è il controllo elettronico con le impronte digitali, e il presidente della Camera poteva adottare altre misure. C'è qualche parlamentare che è intervenuto nei giorni scorsi qui a Radio 24 durante la nostra trasmissione, che ha detto una maggiore severità da parte del presidente della Camera con l'aiuto dei questori, con l'aiuto dei funzionari della Camera dei Deputati, forse poteva servire. Certo, ci volevano sanzioni, i regolamenti interni possono permettere delle sanzioni anche pesanti da parte del Presidente della Camera. La ringrazio. Alle 19.46 siamo in collegamento con Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale. Buonasera.
Buonasera, ho sentito che si parlava di pianisti e impronte digitali.
Pianisti e impronte digitali, però la domanda è questa: qualcuno all'interno della PDL ha pensato, ha malignato un po' su questa decisione di Fini, ha pensato cioè che questa decisione di Fini di introdurre la votazione elettronica con le impronte digitali, insomma cercando di eliminare il fenomeno dei pianisti, fosse in realtà una mossa certamente sua d'immagine, no? Oggi, ieri sera, Porta a Porta, Fini ha detto è una vergogna i pianisti, il lavoro da parlamentare ne esce sempre male di fronte all'opinione pubblica se continuano queste pratiche. Però anche questa cosa di Fini è stata interpretata un po' in chiave anti-berlusconiana. Perché?
Beh, perché a parte, io voglio fare come premessa, io sono assolutamente contrario a questa misura poliziesca delle impronte digitali a cui sono costretti i parlamentari nell'esercizio del loro diritto di voto, ma questo ho messo tra parentesi. È evidente che questa mossa viene retta in questo modo perché Fini ormai da vari mesi sta facendo del tutto per distinguersi dalle posizioni del governo, distinguersi dalle posizioni di Berlusconi, ricercare una sua identità alternativa, diciamo, al governo, al centrodestra in generale, cercando visibilità, cercando protagonismo e cadendo anche lui in una trappola in cui sono caduti tutti i presidenti delle Camere delle ultime legislature. Basta ricordare Casini, basta ricordare Bertinotti, basta ricordare Lativetti. A un certo punto i presidenti della Camera cadono in questa trappola, tentano di ritagliarsi un ruolo in alternativa e in contrapposizione al governo di cui in qualche modo sono espressione, e Fini non fa eccezione.
E dunque la questione dei pianisti, se vogliamo, il fatto che dopo qualche secondo dalle parole di Berlusconi sul voto ai capigruppo si è intervenuto subito il presidente della Camera dettando una sua dichiarazione all'agenzia di stampa.
Emblematico, cioè dal momento in cui Berlusconi esprime un concetto al momento in cui il presidente della Camera Fini ne esprime uno contrario e contrapposto, passa una manciata di secondi, tanto da far pensare che ci sia una sorta di task force di comunicazione che deve monitorare le dichiarazioni giuste o sbagliate di Berlusconi, questo è un altro discorso, sì, per poterle in qualche modo contrastare e agganciarsi a quelle stesse ed essere trainati dalle cose che dice Berlusconi. Così sui titoli dei giornali non ci sarà Berlusconi vuole, Berlusconi due punti, facciamo votare i capigruppo, ma ci sarà Berlusconi due punti, facciamo votare il capigruppo, ma Fini lo boccia. E questo ma Fini lo boccia ormai è il filo conduttore di tutti i titoli di politica interna italiana, e che è abbastanza strano, insomma, nel senso che in questo momento i due leader si stanno unendo nell'abbraccio di un nuovo partito e questa continua contrapposizione non si spiega con una strategia politica che attiene a qualche logica, se non appunto quella di una della classica trappola della visibilità, della distinzione e in qualche modo di una assolutamente intempestiva ipoteca sulla successione, che però sinceramente a me sembra veramente un po' troppo prematura.
Un'altra mossa di Fini, per esempio, un'altra dichiarazione di Fini, sempre di sera Porta a Porta, che forse da inquadrare anche questa nel filone di cui stiamo parlando, è quella sulle forse in questo caso c'è anche un po' di identità antileghista di Alleanza Nazionale, questa sui medici e i clandestini.
Ma bisogna dire che qualche giornale ha ironizzato sul fatto che il Partito Democratico in cerca di leader poteva trovarne uno ideale in Fini. Fini sta in questo suo smarcamento costituito dal governo, sta cercandosi un'identità e un rapporto con l'opposizione, diciamo, privilegiato, prendendo posizioni diciamo molto, che potrebbero in qualche caso essere definite di sinistra su temi come la sicurezza, l'immigrazione, quindi distinguendosi dalle posizioni leghiste e da quelle del centrodestra in generale, facendo così, facendo la faccia del moderato, quello che distingue, e in questo caso in una misura controversa, discussa, che è stata anche magari mal interpretata, come quella dei medici, che a cui è tolto il divieto di denunciare, infine ha trovato, diciamo, buon gioco per rimarcare una sua distinzione. Ma a prescindere dal merito di tutte le questioni, sì, che lui solleva, sì, alcune, sì, giuste, alcune sbagliate, diciamo, quello che insospettisce, che in qualche modo stupisce, è la tempestività e la puntualità con cui Fini ci tiene a rimarcare questa sua differenza, che, ripeto, non corrisponde ad una logica politica individuabile. Quando Casini faceva lo stesso, si capiva che Casini mirava a creare una possibile area di centro di cui lui poteva
cosa che poi ha fatto
anche, diciamo, quando le elezioni che sono succedute alla sua presidenza della Camera non gli hanno concesso quello spazio, perché destra e sinistra erano talmente incollati che non c'era lo spazio di un centro. Ma a Fini a che cosa può puntare? A fare una destra più destra, un centro più centro, una sinistra centro? Cioè, da un punto di vista della stretta analisi politologica delle sue mosse, non si riesce tanto a capire qual è lo scopo, se non quello di dire, se non quello di mettere ipoteche sul Quirinale, sulla successione a Berlusconi. Ma mi sembra che questo sia veramente mangime per i giornali e poco altro, perché, insomma, non è questo all'ordine del giorno. Anzi, a me stupisce che alla vigilia della nascita del nuovo partito del PDL il tema centrale dei giornali è chi viene dopo Berlusconi. Non è che nessuno si sia sognato di dire, quando è nato il PD, chi viene dopo Veltroni, anche se poi, visto col senno di poi,
sarebbe stata
più pertinente, no?
Certo.
E invece la prima cosa che tutti si chiedono in tutti i retroscena, in tutti i dibattiti televisivi, chi viene dopo Berlusconi, e intanto facciamolo cominciare, poi vedremo, insomma, chi vi va vedrà. Non mi sembra che sia la questione principale. Quindi anche il fatto che Casini debba per forza, debba per forza rimarcare queste sue differenze in ordine ad alimentare sui giornali tutto questo retroscenismo, non sinceramente, detto con tutto il rispetto, non mi sembra che gli giovi, che non giovi la sua immagine politica.
Bene, grazie a Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale. 19:53, 800 24 00 24, per chiamarci. Andiamo a Milano da Roberto. Buonasera, Roberto.
Buonasera, Cruciani. Sono Roberto, faccio l'autista di un'auto blu, diciamo, anche se non è blu, è nera la mia macchina.
Senta, ma che significa? Adesso non voglio, non la voglio mettere in difficoltà,
non le voglio chiedere. Io dico dove lavoro.
No, esatto. No, però, cosa significa autista di auto blu? Cioè, dire, lei è autista di un'auto di un ente locale?
Regionale, diciamo.
Regionale, benissimo.
Sì, sì. Di un ente regionale, diciamo. Io faccio il mio servizio, vado a prendere il mio capo.
Ma lei è un funzionario, un dipendente della regione o di un'agenzia che fa, di un'azienda che ha un appalto per la regione?
No, io sono dipendente regionale. Diciamo.
Dipendente regionale. Quanti siete gli autisti in forza della regione Lombardia?
No, in regione Lombardia saranno una quarantina, credo, sì, fra assessori, dirigenti, varie e altre persone, diciamo. Sì.
Troppi?
No,
troppi?
Non ho capito, scusi.
Troppi o pochi?
Ma dipende, certe volte sono tanti, altre volte sono pochi. Io, dove sono io, eravamo in 6, ci hanno ridotto in 2, però vabbè, il lavoro lo facciamo per 4, per 6, dipende poi dopo da chi devi portare in giro.
Ma ecco, ma che lavori fate? Perché secondo il servizio della IEM spesso vengono utilizzati per cose private.
Cruciani, io devo essere sincero, io porto il mio funzionario, il mio capo, diciamo, non diciamo chi perché non è il caso, lo porto per lavori istituzionali e convegni
cioè non lo manda a prendere i biglietti della partita?
No, quello almeno quest'ultimo mio capo, no, devo essere sincero.
Quello prima?
Però neanche, no, io sono...
Prendere la moglie,
no.
Sì, però.
No, quello no.
I figli a scuola?
Cruciano, non mi metto in difficoltà.
I figli a scuola, mi dicono una cosa.
No, quello no, Cruciani, no, ciao, bravo, dai. No, quello no, devo essere sincero. C'è da dire che effettivamente io sono voluto intervenire per una cosa. che un mio collega di Roma prende 4.000 euro al mese, io faccio cambio. Cruciani, io faccio l'autista dello
81. Sì, ma aspetti, Roberto. Io ho detto un suo collega che è un funzionario della Camera dei Deputati e del Senato.
Ah, no. Mi dica, un autista funzionario? Mazzo, c'è
no, funzionario, nel senso, io adesso lo so che dire funzionario e dire impiegato. Un dipendente, non so a che livello adesso della
Cruciani,
Camera.
Cruciani, le posso dire una cosa? Io faccio l'autista dello 81.
Quanto guadagna lei?
Allora, ufficialmente, diciamo, senza straordinari porto a casa 1.250 euro al mese. Con gli straordinari porto qualcosina in più, è ovvio. Io dico, io faccio l'autista, non lo faccio per 1.200 euro, almeno, cioè, meno male, qualche volta faccio qualche straordinario che mi conviene, arrivo sui 1.400. Se devo fare l'autista a Roma, 4.000 euro, ci vado subito a fare. Prima di tutto è una bellissima città. E poi il traffico che c'è a Roma c'è anche a Milano, credo, almeno.
Ma sa, gli autisti, i suoi colleghi della Camera e del Senato sono tra, io credo, tra gli autisti più privilegiati d'Italia, insomma.
No, ecco, infatti.
Come io... i funzionari, cioè gli impiegati della Camera, non gli autisti, sono tra i dipendenti pubblici più pagati, credo, del mondo.
Sì,
forse.
Ma Cruciani, una cosa le volevo dire, guardi che io faccio l'autista dalla mattina alla sera, non è così, è un lavoro difficile anche il nostro, per l'amor di Dio. Aspetti, Cruciani, mi scusi, non bisogna magari andare vicino al ministero e vedere fuori gli autisti, loro sono lì in attesa come sono in attesa io, per l'amor di Dio. No, lo sai qual è il problema, Cruciani? Mi sente, mi scusi?
Il problema
è che noi ci vedono, quando non ti vedono... non sei nessuno, ma quando ti vedono che magari stai aspettando una persona, dicono, ah, passano e dicono, ah, quello fa l'autista dell'auto blu, capito? Ma anche il nostro è un lavoro, onestamente, almeno io penso, io parlo
faticoso, lei si ammazza di lavoro?
No, c'è da dire la verità, Cruciani, io certe volte mi ammazzo, altre volte no, bisogna dire la verità, io magari parto la mattina e faccio 200 km, altre mattine ne faccio 50.
No, certo.
Mi prende, Cruciani, mi scusi, io un paragone, quello che io voglio far capire, la differenza fra un autista e una segretaria di qualsiasi altro ente, che se un autista sbaglia ci rimette la sua patente e rischia...
Vabbè, poi non ci sono orari, no? Gli orari
sono
un po' ballerini,
esatto.
No, ma Roberto, ci sono pro e ci sono contro, la ringrazio, altri ascoltatori, grazie. Roberto di questa telefonata, Simone da Perugia. Simone, pronto? Non c'è più. Paolo da Milano.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, vabbè, questa cosa di 4.000 euro lordi a un autista è uno scandalo che veramente che non ha... Vabbè, io lo prendo adesso che un autista prende 4.000 euro.
Allora, io leggevo un articolo di Antonello Caporale di Repubblica l'altro giorno, secondo il quale la Camera dei Deputati ha riconosciuto pochi giorni fa, dopo un'annosa vertenza, il secondo livello retributivo ai suoi autisti. Porterà a 10.164 euro la retribuzione mensile lorda dopo 35 anni di lavoro, dunque dopo 35 anni di lavoro, cioè alla fine, a chi conduce l'auto blu, più di 4.000 euro netti al mese. E poi Caporale dice 3 autisti dell'ATAC per uno della Camera. 21 minuto, subito il TG5.
Il governo approva un pacchetto di aiuti per i lavoratori precari, raddoppiata l'indennità di disoccupazione e più rapida erogazione degli assegni di cassa integrazione. Giovanni Strangio, il killer della strage di Duisburg, catturato in Olanda, aveva con sé 1 milione di euro in contanti, in manette anche il cognato. A Palermo, perquisiti dai carabinieri ufficio e abitazione di Gioacchino Genchi, il super consulente dell'inchiesta Why Not, indagato per violazione della privacy. Divide il mondo la storia del bimbo spagnolo selezionato geneticamente per salvare il fratellino che ora sta meglio. In Turchia la drammatica scelta di una madre, a quale delle sue 3 figlie malate donare il proprio rene? Dalle elementari alla maturità il voto in condotta sarà determinante, con un 5 tutti bocciati, ma l'insufficienza scatterà soltanto per casi gravi e dopo note disciplinari.
Andiamo a sentire come ci presenta la giornata al TG1.
Sì, del governo a nuovi aiuti per i precari che perdono il lavoro, tempi più brevi per accedere agli ammortizzatori sociali. Il ministro Tremonti, darei alla BCE la vigilanza sulle banche. Franceschini, Banca Italia fuori dalle dispute politiche. 1 milione di euro nel covo olandese dove è stato catturato Giovanni Strangio, il boss della strage di Duisburg. Un cartello deve segnalare l'auto Velox almeno 400 metri prima, lo dice la Cassazione, chi non lo fa rischia sequestro e truffa. Mamma, per me è una parola vuota, il principe William ricorda pubblicamente la madre di Anna morta 12 anni fa a Parigi. Incredibili delfini in un acquario di Atlanta creano cerchi di bolle d'aria e ci giocano come fosse l'hula hoop.
E va bene, prima della sette andiamo a sentire ancora dunque l'ascoltatore di prima, era Paolo da Milano. Sì, allora sì, Paolo, sì, che stava dicendo?
Sì, no, io stavo dicendo, no, però adesso io non volevo intervenire su questa, sulla questione degli autisti delle auto blu, insomma, ecco, non era questo. Io volevo intervenire su Franceschini, però sentivo un attimo dal TG5,
sì,
il titolo sulla indennità di disoccupazione raddoppiata.
Sì, ai precari.
Ecco, dal 10 al 20%.
Sì.
Ecco, raddoppiate è un modo di dire abbastanza...
No, insomma, sembra che sia stata raddoppiata, no, chissà quale cifra. Però io, esatto, devo dire una cosa, Paolo. Paolo, sì, devo dire anche... Sì, naturalmente uno può sempre dire si può fare di più, bisogna che i precari siano più protetti una volta che scade il contratto a tempo determinato. Naturalmente c'è un mondo ideale, no? Un mondo dei sogni dove tutti siano protetti allo stesso modo, dove tutti abbiano delle garanzie, dove nessuno perde, no, il lavoro, no, eccetera. Quello, no, va benissimo. Però io mi stupisco del fatto che un provvedimento che, insomma, dovrebbe, che non ha un, no, timbro, no, politico, no, forte in questo caso, che è l'aumento dal 10 al 20%, come ha detto lei, giustamente non è un raddoppio, è un raddoppio naturalmente, sì, sì, dal punto di vista formale, però è un raddoppio dal 10 al 20%, no, Cruciani, non, no, si è accolto questo... positivamente dall'opposizione, ha capito? Cioè, qui la, no, la risposta, ma... dell'opposizione è insufficiente, ci vuole, bisogna, sì, fare di più, no, ho capito.
Ci vuole un sussidio di disoccupazione come esiste.
Cioè la CGL ha parlato di elemosina, ha capito? Elemosina a questo proposito, insomma, sì, mi sembra francamente ora...
Ma ecco, io la penso esattamente così, ma perché esiste un sussidio di disoccupazione, in tutti gli altri paesi che sono sostanziosi, ma perché uno, sì, perde il lavoro,
certo, no, Paolo, cioè, a parte che l'Italia, no, così, a parte che l'Italia, mi scusi un attimo,
no,
Paolo,
voglio, no, posso dire una cosa, il 10%, sì, di 800 euro sono 80 euro, raddoppiato va a 160 euro, ma 160 euro è purtroppo è così, è un elemosina.
Sì, ho d'accordo, ma da questo punto di vista, Paolo, allora bisognerebbe cambiare tutto il sistema che, secondo per esempio il ministro Brunetta, funziona perfettamente perché è molto flessibile, ha diversi strumenti di protezione quando uno perde il lavoro che esiste in Italia. Certamente la protezione per chi ha un lavoro a tempo determinato è molto inferiore rispetto alla protezione di chi ha un lavoro a tempo indeterminato, e su questo non ci piove. Però a questo punto bisognerebbe poi toccare anche la flessibilità del lavoro, insomma bisognerebbe affrontare una riforma più generale. Quello che mi stupisce a me è la reazione, cioè parlare di elemosina quando si tratta di un raddoppio, certo dal 10 al 20% di un sussidio di disoccupazione per chi ha un contratto a tempo determinato, cioè per i precari. Adesso parlare di elemosina secondo me è sempre sbagliato, è sicuramente un poca cosa rispetto a quello che prendono.
È molto poco considerato il periodo, è considerato un periodo di grave...
Sì, ma chi dice troppo poco? Perché non ha fatto niente anche per raddoppiare o per portarlo di più prima? Il Partito Democratico, il centrosinistra che è stato al governo, la CGL...
Il Partito Democratico ha inserito... No, beh, il Partito Democratico nella legislatura precedente ha dato...
Ha raddoppiato? Ha raddoppiato questa cifra al 10%?
No, ha dato una quattordicesima ai pensionati a 8.000 euro. Questo è noto, voglio dire, noto da...
Ho capito, stiamo parlando di una cosa, stiamo parlando della protezione dei precari.
Ma è la riforma degli ammortizzatori sociali che...
Ho capito, ma il Partito Democratico, il centro-sinistra, l'ha fatta nei 2 anni al governo? No, non l'ha fatta. E allora adesso, sì, si è deciso di raddoppiare al 10 al 20%, sarà poca cosa, ma secondo me è uno di quei provvedimenti che dovrebbe essere appoggiato dall'opposizione, invece di dire un'elemosina. Questo è come la penso io, non perché voglio fare sono dalla parte del governo, perché mi sembra una cosa giusta su cui anche l'opposizione dovrebbe aderire. Non mi sembra niente di particolarmente sconvolgente. C'è la solita... Questo succedeva anche col centro-sinistra al governo, Paolo?
Sì, ma è stato proposto un sussidio di disoccupazione che è una misura che ha, assolutamente è normale negli altri paesi. No, non è una cosa grandissima, voglio dire. È stato parlato di 5-6 miliardi di euro da investire, che non è una somma pazzesca, insomma. Non mi sembra, no?
No, a me questa... No, certamente, a me si può fare sempre di più, a me la cosa per cui è insufficiente, il no comunque in ogni caso è qualcosa...
5-6 miliardi di euro non è una cifra esagerata, per un sussidio di disoccupazione legato alla formazione, tra l'altro, deve essere legato alla formazione, cioè non è che io perdo il lavoro, lo prendo così e poi quando sono chiamato a lavorare non è che lo devo rifiutare, perché sennò io perdo il sussidio. Ma io devo essere protetto, perché è anche una questione di sicurezza mia, personale.
Va bene, la ringrazio. Alle 20:09, titoli della 7.
Via libera del governo al pacchetto per i precari, raddoppiata l'indennità di disoccupazione, velocizzate le procedure per gli ammortizzatori sociali, per la CGIL un'elemosina, tra Tremonti e Draghi nuovo scontro per i controlli sulle banche. L'Italia e Germania chiedono l'estradizione del boss dell''Ndrangheta, Giovanni Strange, arrestato ad Amsterdam, è ritenuto uno dei killer della strage di Duisburg, aveva in casa €1 milione in contanti. Super budget da 165 milioni di dollari, realizzato con le ultime tecnologie in 3D. Arriva in Italia Mostri contro alieni, il colossal d'animazione della DreamWorks di Spielberg. Una storia che esalta la diversità come qualità. E il calcio nel doppio Champions Inter e Juve sulle spine, Mourinho sotto scacco per il litigio con un tifoso inglese, Ranieri contro Trezeguet mi ha deluso. Rugby, domani sulla 7 torna il 6 Nazioni, l'Italia cerca il riscatto contro il Galles dopo un pessimo avvio di torneo.
Va bene, Gaetano, provincia di Frosinone, buonasera Gaetano.
Buonasera, senta, io volevo intervenire sulla proposta di Franceschini. Dichiarandola come al solito paradossale, perché viviamo in Italia paradossale. Paradossale perché insiste sulla solita platea minima di contribuenti che dichiarano, ancorché un reddito importante, ma un reddito diciamo da salario dipendente, perché la gran parte di quello 0,5% che dichiarano 120.000 euro derivano purtroppo solo da funzionari, dirigenti di impresa, che dichiarano tutto il reddito che percepiscono. Mentre al contrario tutta la platea dei professionisti italiani o lavoratori autonomi dichiara un reddito inferiore a quella somma, purtroppo.
Beh, non tutti, naturalmente.
Beh, abbiamo una bella fetta di dentisti. Quando Visco ha pubblicato giorni, purtroppo dico per pochi giorni, perché la trasparenza sarebbe un grosso aiuto da questo punto di vista, i redditi di dentisti, avvocati, notai, ingegneri, liberi professionisti, abbiamo avuto delle sorprese clamorose. Dentisti guadagnano meno di assistenti alla poltrona, avvocati che guadagnano meno dei praticanti. E l'Italia, la nostra Italietta, non si preoccupa in un momento di così grande crisi di colpire questa, che è il vero cancro dell'Italia, l'evasione fiscale. Anzi, noi che facciamo con la proposta di ridurre gli studi di settore? Abbassiamo l'asticella di questi contribuenti e gli diciamo va bene, dichiarate meno di quello che avete dichiarato fino ad oggi, perché c'è la crisi generale, crisi che colpisce purtroppo invece gli operai.
Ma chi lo dice questo di dichiarare meno, mi scusi?
Beh, guardi, c'è una proposta del governo di rivedere gli studi di settore, la revisione degli studi di settore.
Beh, perché gli studi di settore, mi scusi, naturalmente si deve andare incontro anche al fatto che ci sono minori incassi, minori guadagni.
Ma se fossero gli studi di settore realmente reali e vicini al reddito di queste persone, sarei d'accordo con lei. Nella realtà, poiché lo studio di settore è distante anni luce dalla realtà del reddito che percepiscono questi lavoratori, stiamo facendo un ulteriore favore a questa platea.
Cioè, secondo lei la revisione degli studi di settore va a tutto vantaggio degli evasori fiscali?
Assolutamente.
Forse
sì,
gli evasori fiscali se ne fregano anche degli studi di settore, però.
No, è questo il punto, perché è esattamente questo il punto.
Cioè, gli evasori fiscali utilizzano gli studi di settore per dichiarare molto meno.
Esattamente.
Ma è un modo, mi scusi Gaetano, però le contesto il principio. Chi dichiara al fisco all'interno dei parametri degli studi di settore, evidentemente non sfugge al fisco, cioè non è un evasore fiscale totale.
Spiego perché sfugge.
Però non è un evasore fiscale totale.
No, non è un evasore fiscale totale, ma è un evasore fiscale. Spiego perché. Perché lo studio di settore è un'evasione fiscale legalizzata, perché lo Stato non ha la capacità di effettuare i controlli che dovrebbe effettuare, allora fa una trattativa
con questa categoria. Questo è il principio.
Ed è una follia questa.
Ho capito, lei mette in discussione allora l'esistenza degli studi di settore. Cioè
esattamente.
Ok, d'accordo, questo è un altro discorso.
In uno Stato di diritto, così come
non esisterebbero gli studi di settore.
Non esisterebbero gli studi di settore. Allora
io non sono un esperto di fisco, però credo che questo sistema non sia solo italiano.
Ma negli altri stati, peccato che i controlli funzionano, per cui si è ben donde, cioè, prima di non dichiarare il reale reddito ci si pensa 100.000 volte.
Senti, scusi un attimo. Prego. Gaetano, c'è il parlamentare del Partito Democratico Boccia, credo questa mattina durante la trasmissione Omnibus sulla 7, che ha detto qualcosa a proposito dell'evasione che è interessante, sentiamo.
Nel nostro paese chi non paga le tasse non ha alcuna sanzione. Il problema, guardi, è tutto legato a che cosa fa lo Stato contro un evasore. In Italia nulla.
Questo per fare un paragone tra quello che si fa in Italia sull'evasione fiscale e quello che si fa in altri paesi. Lei è d'accordo, immagino?
Assolutamente sì, io volevo riprendere anche noi in Italia, lo stesso governo di destra di Berlusconi prende a riferimento il liberismo che c'è negli Stati Uniti, alcuni principi economici, a parte che la crisi economica mondiale ha dichiarato che proprio dagli Stati Uniti vengono gran parte dei problemi che stanno invadendo l'economia mondiale. quel paese che ha preso riferimento il liberismo, il mercato senza regole e senza controlli seri ha portato a questo. Però al di là di questo, in quel paese l'evasore fiscale è colpito fino all'ultimo centesimo e negli Stati Uniti nessuno si permette di non dichiarare il proprio reddito. Ma al di là di questo volevo completare l'intervento sul paradossale della paradossale proposta di Franceschini.
Che però evidentemente... mi scusi, da questo punto di vista Gaetano... ancora non abbiamo dati, perché alcuni esponenti del Partito Democratico hanno criticato alcuni provvedimenti del governo Berlusconi in tema proprio di evasione fiscale, dicendo che c'è meno controllo, sono state cambiate alcune regole. Mi sembra che gli ultimi dati sulle entrate fiscali, se non sbaglio, però non è che siano negativi, cioè, prima di dire il governo Berlusconi sta aiutando gli evasori fiscali, dobbiamo avere dati concreti.
Guardi, intanto le entrate fiscali, la notizia di oggi, sono in calo.
Quello lo sa benissimo perché, però.
L'andamento dell'economia generale. Le entrate fiscali erano in crescita nella prima parte del governo Berlusconi per effetto dei provvedimenti presi dai governi precedenti.
Il governo Berlusconi, cioè, lei mi dà per certo che il governo Berlusconi sta.
Ma non è il governo Berlusconi. Lei,
abbassando, diciamo, abbassando il livello di controlli, di insomma, è più facile per un evasore sottrarsi alla legge.
Berlusconi è stato un grandissimo imprenditore, un uomo dalle mille risorse, ma ha una visione dello Stato e delle regole tutta sua particolare che cerca di attuare, che è quella di le regole, io che sono un imprenditore devo poter fare quello che voglio, lo Stato deve essere molto poco presente e non mi deve dar fastidio, questa è la sua visione dello Stato. Purtroppo questa sua visione, trasmessa, amplificata dai provvedimenti che prende, porterà con il tempo ad incrementare l'evasione fiscale. D'altra parte, i provvedimenti che ha messo in atto, la chiusura del registro dei fornitori, la possibilità di non tenere più il pagamento elettronico delle fatture a liberi professionisti, cioè tutti questi provvedimenti vanno tutti esattamente in questa direzione. Questo, io mi accaloro su questo perché purtroppo io sono un privilegiato lavoratore di una grandissima azienda italiana e quindi non potrei non preoccuparmi di queste cose, ma mi preoccupo perché il nostro paese potrebbe affrontare in maniera molto più diciamo forte e decisa questa forte crisi se avesse le risorse che deriverebbero da una reale
lotta all'evasione fiscale. Stiamo parlando di un problema che ci accompagna, Gaetano, da non so quanto tempo, forse dal dopoguerra in poi, che è quello dell'evasione fiscale in Italia. Un ascoltatore mi ha mandato una mail, Marco da Roma, più o meno recita così, la riassumo: il nostro ministro Tremonti durante il primo governo Berlusconi presentò come fattibile questa riforma fiscale, poi tutto è caduto nel dimenticatoio perché adesso si dice da noi non è applicabile. Le faccio un esempio: guadagno 20.000 euro l'anno e ne spendo 17.000, mi detraggo tutto, cibo, grembiule per i bambini, assicurazione sulla vita, caramelle per l'alito, biglietto della metro, profilattici per l'amante, alla fine dell'anno pagherò le tasse su 3.000 euro, 30% per tutti uguale 900 euro. Automaticamente tutti gli italiani chiederanno ricevute e fatture, facendo così emergere il nero e il lavoro sommerso. Ognuno di noi, detraendosi tutto, diventerà automaticamente il controllore dell'evasore. In un solo colpo avremo un maggiore gettito nelle casse dello Stato, non ci saranno più i falsi disoccupati, non ci saranno più i ministeriali assenteisti che lavorano al negozio della moglie. Questo sistema è usato negli Stati Uniti, in Australia e in Gran Bretagna, perché noi non copiamo. Ora, io credo, l'amico Dino Pesole lo ha detto più volte, grande esperto di queste cose per il Sole 24 Ore, che forse si esagera, no, nel glorificare questo tipo di sistema, cioè quello della detrazione.
Sì, ho letto anch'io qualcosa riguardo dal Sole 24 Ore.
Esatto, secondo lei però è qualcosa che va studiata, sono ipotesi e riforme possibili anche in Italia?
Queste ipotesi sono possibili, ma il livello di detrazione di queste fatture, di queste spese deve essere innalzato per poter avere una reale efficacia sul nostro sistema di tassazione. Se mi consente, però, volevo fare una battuta sulla proposta di Franceschini.
Sì.
Che se Franceschini ha deciso di perdere il consenso di quella classe media che negli ultimi anni lo ha abbandonato, di essere il Partito Democratico, ci riuscirà favorevolmente, perché 120.000 euro, che non è il reddito che percepisco io, ma comunque un reddito di una classe media, che in una grande città con una famiglia consente a una famiglia di 4 persone di vivere dignitosamente, diciamo abbastanza bene, ma non di essere ricco. Il paradosso è che, lascio questo come ultima riflessione, è che gli autisti delle auto blu dello Stato dovrebbero pagare questo contributo. Io che sono un ingegnere, sono un dirigente di una grande azienda, non guadagno questa somma, ma l'autista dell'auto blu però deve dare quel contributo perché guadagna più di 120.000 euro.
Autista del lato blu della Camera dei Deputati, non
della
autista.
Camera, vabbè, della Camera dei Deputati.
Beh,
però scusi, sempre autista, oppure l'usciere della Camera dei Deputati guadagna il doppio di quello che percepisco io di un normale dirigente professionista in un'azienda, non mi sembra.
Ma guardi che io sono convinto che la vera casta, se uno vuole proprio parlare di casta a proposito di politica,
non sono i politici,
ma sono i funzionari della Camera e del Senato e anche della Corte Costituzionale, della Banca d'Italia,
e quanti ne vogliamo mettere. Sono d'accordo con lei perché il parlamentare, il lavoro parlamentare è un lavoro serio che richiede
poi va e viene.
Esattamente, poi richiede conoscenza, approfondimento, studio, se fatto non con lo spirito di voler, ma con lo spirito di dare un servizio allo Stato, è un lavoro che deve essere
ben retribuito. Da questo punto di vista però, Gaetano, anche il lavoro di funzionario della Camera e del Senato in alcuni casi non è un lavoro da poco.
È lo stesso lavoro che fanno i dirigenti dei ministeri, i dirigenti delle grandi imprese che hanno grosse responsabilità.
Sì, no, certo,
è
certo.
Lo stesso livello di competenze e di complicazione.
Purtroppo l'autonomia dal punto di vista della gestione della Camera e del Senato impediscono qualsiasi parificazione con un altro tipo di lavoro, senza che però ci sia appunto una base poi di che giustifichi tutto ciò. Non è che un funzionario di alto livello della Camera, come dice l'ascoltatore della provincia di Frosinone, sia più preparato o abbia un lavoro più difficile da fare rispetto a un funzionario di un ministero o di un'impresa. La ringrazio. Francesco da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io sono un precario sì, al quale presto molta attenzione queste nuove norme per sì, sostenerci, ma che ovviamente non ci danno la garanzia per il futuro. Io ho 44 anni, ho due figli, una moglie che non lavora, ovviamente la mia condizione sociale è una condizione sociale difficile. Ho un contratto ovviamente di precariato che non mi dà la garanzia per migliorare la mia vita, ma mi dà la possibilità di migliorare la vita anche della mia famiglia. Quindi non credo che oggi un governo in questo contesto stia dando delle risposte serie a quello che...
Capito, lei cosa vorrebbe, Francesco?
Ma io vorrei innanzitutto una consapevolezza che il mondo reale che ci viene rappresentato non è quello reale, ma è ben altro.
No, non ho capito, lei cosa vorrebbe dal governo?
Vorrei dei pacchetti ancora molto più seri, molto più incisivi nel merito proprio del precariato, cioè a distanza di 4 anni che uno opera, che lavora all'interno di un'azienda o di un studio professionale o comunque di un'attività in sé, e che venga regolarizzato, che venga
preso. Mi scusi, però Francesco, qui siamo in un altro campo, cioè lei vorrebbe sostanzialmente che il governo a un certo punto mettesse delle regole per le quali uno a un certo punto deve essere per forza assunto da un'azienda a tempo indeterminato.
Ma è inevitabile.
Ho capito, Francesco, questo però come dire, va contro qualsiasi logica in questo momento, qualsiasi oggi, se lei ha avuto la possibilità di lavorare anche con contratto a tempo determinato, è perché sono state create delle regole che hanno consentito alle aziende dove ha lavorato, dove lavora, di lavorare. Altrimenti queste aziende non l'avrebbero nemmeno assunta a tempo.
Guardi,
ha capito qual è la differenza?
Lei è bravo, mi piace come mi gira il discorso, però io parto anche da un altro presupposto. Il discorso è che se noi giochiamo sui contratti, sul progetto, sulla collaborazione cordiale continuativa, poi non troviamo neanche più la strada della stabilizzazione di tutto quello che è la classe lavorativa che oggi è dentro.
Ma io penso che la stabilizzazione per forza sia un errore. Io vorrei più flessibilità per tutti, naturalmente anche per quelli che in questo momento hanno un contratto a tempo indeterminato, Francesco. In Italia ci sono due canali, due sistemi che corrono paralleli e purtroppo molto diseguali. Uno per quelli che hanno il contratto a tempo indeterminato e un altro per quelli che hanno il contratto a tempo determinato. Bisogna che queste due strade che corrono parallele in qualche modo si intersechino e non creino disparità e non creino diseguaglianze, cosa che in questo momento c'è, a suo svantaggio naturalmente, Francesco.
Io guardi, le dico, noi in questo penso di far parte di una serie di soggetti che hanno la mia stessa difficoltà a stabilizzare la propria vita. Ma è inevitabile che oggi ha una maturità ben definita, 44 anni, una famiglia, tutta una serie di difficoltà che lei immaginerà sicuramente, e mi aspetto, sarei aspettato una vita diversa, una stabilizzazione diversa.
Sì, Francesco, però le cifre dicono, certo, però
dire ogni quattro anni cambiamo il contratto, cambiamo la collaborazione.
Vabbè, quello però ha a che fare, Francesco, con l'azienda, il tipo di azienda, eccetera.
Però lei mi insegna che le aziende in questo contesto ci giocano e noi ovviamente nel discorso del giocare del contratto abbiamo di fronte due soggetti, gli imprenditori e la classe che deve dare lavoro agli imprenditori. In questo ambito dov'è che c'è la soluzione? Non c'è, perché per di più tutto il contesto sociale, il contesto economico che porta sì che lavori, fortunatamente stai lavorando, anche se hai un contratto che ha un rinnovo biennale.
Sì, sì, no,
avanti,
ma
avanti. Però così,
allora, Francesco, al di là delle violazioni poi dei contratti, al di là di queste discussioni, io credo che la flessibilità sia stata in questi anni un grande vantaggio. Poi è evidente che in questa situazione di difficoltà economica, di crisi, sia difficile stabilizzare i contratti. Le cifre dicono comunque che una buona parte delle persone che negli ultimi anni hanno avuto un contratto a tempo determinato nelle aziende poi hanno avuto alla fine un contratto a tempo indeterminato. Le percentuali le possono consultare tutti, cioè il grado di assorbimento poi in un lavoro stabile da parte di chi ha un lavoro instabile è stato molto alto. La ringrazio per questa telefonata, Francesco. Io volevo sapere da lei però in conclusione, Francesco, se pensa che questo provvedimento preso oggi dal governo sia un'elemosina addirittura, come lo definisce la CGIL.
No, io non faccio un discorso sindacale perché non...
No, sindacale, la parola è elemosina in questo caso.
Io penso che bisogna vedere quanto inciderà sul discorso di tassazione, nel senso il 10% in più, da una base del 10 si passa al 20, quanto effettivamente viene in tasca a noi e quanto va a incidere. L'elemosina, c'è sempre un'elemosina, non c'è mai un cambiamento radicale di quello che è l'aspetto.
Vabbè, cambiamento radicale, Francesco, quello naturalmente ognuno per sé... immagina e spera tutto il massimo possibile, però sto dicendo il raddoppio al 10-20% dell'indennità di disoccupazione per i precari, che chiaramente è un qualcosa di molto basso, l'indennità di disoccupazione per i precari.
A mio avviso non è una soluzione.
Lei lo definisce, non è una risoluzione del problema, d'accordo, lei lo definisce un'elemosina?
No, non la definisco, ma non è una soluzione.
La ringrazio, buona serata. TG2.
Più aiuti ai precari che perdono il posto di lavoro. Il governo raddoppia l'indennità di disoccupazione, assegni in 20 giorni, avviato il piano casa. Tremonti dice darei tutta la vigilanza sugli istituti di credito alla Banca Centrale Europea. Banca Italia sui prefetti pronti a collaborare. Il Partito Democratico tenere fuori Draghi dalle polemiche. La cattura in Olanda del boss Strangio, accusato della strage di Duisburg. In casa aveva 1 milione di euro. Una mamma al TG2, ho perso 2 figli. Ora, finalmente, giustizia. Prima del 5 in condotta per lo studente indisciplinato ci sarà una sorta di ammonizione. Approvate le nuove regole, la Gelmini restituire alla scuola la sua funzione educativa. Autovelox. Secondo la Corte di Cassazione devono essere segnalati almeno 400 metri prima. Chi non lo fa rischia il sequestro dell'apparecchio e l'accusa di truffa.
Bene, 20:34, andiamo subito con gli ascoltatori fino alle 20:45. Arduino da Milano.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Io ero preparato per l'intervento di ieri sera su Sgarbi. Però devo dire che ci sono degli spunti notevoli stasera, no?
Dica quello che vuole, scelga un argomento, pare di due argomenti.
Ma io vorrei ritornare su Sgarbi, perché sì, ha sempre delle affermazioni molto colorite, quella che ha fatto su Vanna Marchi, no, sembra quasi poi in Italia...
La condivide o no?
Condivide, assolutamente no.
Però non ho capito se è d'accordo con Sgarbi quando dice che in realtà... andrebbero condannati tra virgolette naturalmente i truffati perché insomma
truffati
naturalmente non condannati.
Lui è una battuta, cioè molto simpatico e colorito, cioè ormai Sgarbi lo conosciamo, no? Però in Italia esiste, lei ieri sera ha messo l'accento, no? In Italia esiste il fatto che i furbetti sono considerati furbi, scusi il gioco di parole, però lei si ricorda quel pensionato che era stato truffato da e si è fatto fuori ed era un ragioniere, se non sbaglio, lavorava in banca, un direttore bancario, insomma, sono cose che fanno pensare.
cioè denunciare una truffa sembra quasi che ci si vergogna, d'accordo?
E dunque Arduino cosa vuole dire con questo?
Penso che è vero che c'è un detto popolare che dice c'è un nasce un cucco al giorno, beato chi se lo cucca, però le autorità devono tutelare anche lo stupido.
Beh certo, dunque Sgarbi, non ha, dunque Sgarbi sbaglia quando dice quelle cose. Beh, è un provocatore, lo sappiamo.
È un provocatore, poi ha detto anche che con tutti gli scempi che sono stati fatti a Roma tra i vari governi, cosa vuole che sia, una finestrella in più o in meno? Però insomma, cioè, il nostro patrimonio è sempre, come dire.
Poi ancora non si sa se si potranno aumentare le cubature delle case sui balconi, eccetera, eccetera, soprattutto se si potrà fare nei centri storici, io non credo. Arduino, la ringrazio. Andiamo a Napoli da Mario.
Buonasera.
Dica.
Pronto? Buonasera. Volevo semplicemente, mi allaccio anche a quello che diceva l'ascoltatore precedente. Io sono napoletano. Da napoletano che vive il territorio, diciamo che anche per una questione di cultura, di necessità, è costretto a trovare delle escamotage a tutte quelle che sono i vari paletti e le regole. Quando, però ho sempre sperato che la cultura settentrionale arrivasse qui al sud. Ma mi rendo conto che è il contrario, siamo noi che stiamo praticamente influenzando tutta l'Italia. In che senso? Il governo, quanto riguarda adesso questo provvedimento sui diciamo i pianisti, dovrebbero praticamente non creare il sistema di controllo ulteriore a perché non si facciano delle cose non giuste, ma dovrebbero dare l'esempio che la regola e la moralità è quella di seguire la regola, non che adesso non c'è più il pianista perché è costretto a mettere il dito.
Sono d'accordo con lei, Mario, perché ripeto, secondo me bisognava semplicemente sanzionare il deputato quando veniva pizzicato, e c'era la possibilità di pizzicare attraverso le telecamere, attraverso un controllo da parte dei funzionari e dei questori. Li paghiamo tanto questi funzionari della Camera o del Senato, insomma, che si mettessero a controllare anche chi fa il pianista, lo denunciassero al presidente e poi si organizzi un sistema di regole, un sistema di sanzioni efficace, no? Senza bisogno del...
Speravo per migliorare, sì, questa nazione, che invece loro, che dovrebbero rappresentare noi, non avessero bisogno di tutti questi controlli e regole. Loro sono lì per rappresentare un paese, per dare un esempio, una cultura, per cambiare quello che non è giusto, altrimenti è inutile che stanno a rappresentare. Cioè, questo è quello che io mi chiedevo, avevo proprio la necessità, sentendo queste cose, di dirlo. Non so se riesco ad esprimere bene. Non è che non si deve correre,
no, capito,
perché c'è la dovere.
Ho capito
si
perché
deve correre. È okay. Loro che sono le persone che dovrebbero rappresentare.
Non dovrebbero fare i pianisti, d'accordo, ma
non
questo qua in un mondo ideale, che qui ancora evidentemente non si è affermato in Italia, non solo ideale, ma anche un, diciamo, logico, normale.
Logico, normale. Loro
normale
che
non dovrebbe avvenire, allora si cerca di prendere provvedimenti. Ultima ora rilanciata da Sky, fonti Farnesina, liberato medico italiano rapito in Darfur. Andiamo in provincia di Livorno da Enrico.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Pronto?
Dica Enrico.
Allora, no, volevo innanzitutto ricollegarmi casualmente all'intervento che ha fatto Gaetano da Frosinone, l'ho trovato molto pertinente, anche ha messo in luce delle problematiche molto interessanti. E a questo proposito porto la mia esperienza. Io sono stato già tre volte presso l'Agenzia delle Entrate, che mi aveva fatto la contestazione, come può risultare, diciamo, come può essere da norma, in base a degli studi di settore. Io sono un giornalista freelance e fotografo. E mi hanno fatto questa contestazione senza però diciamo, basata solamente su delle cifre, senza dirmi dove io avrei diciamo dove io sarei venuto meno, diciamo, ai miei doveri, sì, di contribuente. E la sua cifra è questa: noi riteniamo che, è come se io fossi stato fermato da un vigile, dice lei ha fatto l'infrazione, quale infrazione ho fatto? E lei c'ha questa sanzione. Ho capito, ma che infrazione ho fatto? Insomma, il fatto che il sistema non funziona è determinato dalla mia fiducia anche nei confronti del funzionario. Il funzionario che mi ha, una persona gentilissima tra l'altro, la cosa è finita che io dopo tre volte ho dovuto mandare un'email circostanziata su come fosse strutturato il mio lavoro, quali sono le spese, quali sono le entrate, come funziona, i contatti, i fornitori. E io adesso ancora la situazione non si è risolta. Da più di un anno.
Capito, da questa, quindi, esperienza, che conclusione ha?
Che come diceva il Gaetano da Frosino, il sistema di, non funziona, quello degli studi di settore, perché effettivamente va ad ampio spettro e poi in queste maglie ci si ritrovano tante situazioni che non sono effettivamente riconducibili. Vabbè, questa è una piccola parentesi. Invece volevo ricollegarmi a in linea di principio generale a tutti molti interventi che sono stati fatti in questi ultimi giorni, no? Riguardo la diciamo l'efficienza o comunque anche l'affidabilità delle persone che ci amministrano,
sì.
Politici, amministratori, ci sono, voglio dire,
vada velocemente però Enrico perché
sì,
siamo in
sono
conclusione.
Tantissimi argomenti, pianisti, le auto blu,
sì.
Il problema è, e mi chiedo una cosa io, ma nel momento in cui la società civile, non è che punto il dito verso l'informazione, ma mi pongo delle domande, nel momento in cui la società civile, come è avvenuto in passato, girotondi, manifestazioni, si indigna, perché questo è il termine che è stato
sì.
usato, e nel momento in cui ci sono dei portavoce che si possono chiamare Beppe Grillo, Marco Travaglio, mi chiedo perché in quella fattispecie l'informazione si interessa più al personaggio, cioè Beppe Grillo, più a Marco Travaglio, che non a quello che dica. Perché nel momento in cui anche Di Pietro fa un intervento e
guardi
dice...
Enrico, non so di cosa sta parlando però, perché non è vero, perché ci si occupa anche del merito delle cose che si dicono. Certo, quando uno comincia a parlare di dittatura o comincia a cantare canzoni, come è successo ieri per Travaglio a Anno Zero, poi è difficile distinguere tra la forma e la sostanza. La ringrazio. Carlo da Milano, andiamo velocemente. Carlo.
Buonasera Cruciani. Io sentivo appunto si parlava di Fini, questo politico un po' smarcato, no? Lontano dal gruppo di governo che strizza l'occhio alla sinistra. Ma non è che forse quest'uomo è un po' preoccupato di questa deriva forse un po' antidemocratica, no?
Quale sarebbe la deriva antidemocratica?
Ma il fatto che l'opposizione sta perdendo potere. Sta perdendo potere e si sta annullando, e quindi forse
questa
lui...
sarebbe la deriva antidemocratica.
Certo,
cioè, se l'opposizione
è un sano rapporto politico è fatto da una sana dialettica fra una maggioranza.
Ho capito, ma la maggioranza può essere una maggioranza ampia oppure può essere una maggioranza più risicata. Se la maggioranza è ampia, sarà perché gli elettori danno potere alla maggioranza, danno potere a un partito, a un presidente del Consiglio, ai suoi alleati. Insomma, mi pare che siamo nel normale gioco democratico. Qual è il pericolo? Dov'è il pericolo?
Il problema è mediatico, no? Nel senso che sì, è l'informazione che poi crea del consenso attorno ai gruppi politici fondamentalmente.
E allora?
Perché poi di fatto ci sono state delle elezioni, il paese è spaccato in due secondo le urne.
Vabbè Carlo,
in realtà,
vada al sodo, cosa vuole dire? Devo chiudere, cosa vuole dire?
No, voglio dire che Fini rappresenta un'ancora democratica.
Un'ancora, e gli altri invece Berlusconi un pericolo.
No, forse interpreta la politica più come un capo d'azienda, ovviamente.
Ma non lo so, ma probabilmente c'è
politica.
Il decisionismo
non
da una parte.
Regole,
Fini ha un altro ruolo, si vuole ritagliare un altro ruolo. Questa è la realtà delle cose ed è legittimo. 20:44, con un minuto di ritardo, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.